quando sono le 9.27 noi ci colleghiamo col nostro ufficio di corrispondenza da Pirri, dove c'è il nostro Vito Biolchini. Ciao Vito.
Ciao a tutti, eccoci qua.
Ciao Vito, buongiorno.
Allora, buongiorno. Allora niente, oggi stiamo dedicando la nostra puntata del mattino un po' a un'analisi più approfondita dell'esito di questo voto, che è vero che è un voto regionale, ma è stato caricato di tali e tanti significati nazionali dallo stesso Salvini, che insomma inevitabilmente apre una discussione anche sul cambiamento degli equilibri e anche se, forse dà anche delle indicazioni su come ci si può organizzare per i prossimi appuntamenti elettorali. Tu hai scritto ieri un pezzo nel quale dicevi: speriamo che il PD non si ringalluzzisca troppo e magari in Sardegna finisca per fare un favore al presidente Solinas e quindi anche alla Lega, mettendo la museruola ai 5 Stelle, che sono gli unici che stanno facendo un po' di opposizione sul campo. Ho sintetizzato bene?
Sì, stanno facendo opposizione con la sottosegretaria Todd, perché sì, insomma, delle vicende del gruppo consiliare.
Non ti riferivi all'opposizione diciamo di Desire Manca, per intenderci, o degli altri consiglieri?
Le cronache, quindi è inutile indugiare troppo su quella vicenda, ma secondo me il rischio esiste, anche perché, come ho scritto, esiste in Sardegna per quanto riguarda il modello di sviluppo un blocco unico che va dal PD a Forza Italia, che passa per Fratelli d'Italia, i sardisti, i sindacati confederali, i maggiori organi di stampa, Confindustria, che hanno tutti la stessa ricetta per la Sardegna, ed è una ricetta che vuole la dorsale del metano, che questo governo invece ha già stabilito non essere prioritaria né per l'Italia né per la Sardegna. L'ha detto col presidente Conte, non solo con la sottosegretaria Todde e con il ministro Patuanelli. Passa attraverso una nuova legge urbanistica, fotocopia,
incremento delle cubature sulle coste.
Servitù militari va tutto bene, Materolvia va tutto bene. Allora, intorno a questi 4-5 punti fondamentali, ripeto, questo blocco così composito si ritrova, e l'unica voce dissonante è quella del Movimento 5 Stelle, è proprio l'unica, di questo bisogna essere, come dire, consapevoli e onesta e intellettualmente onesti per dirlo.
Ma tu dici quindi anche a livello sardo?
Sì, anche a livello sardo, indubbiamente, perché la Todde comunque sta portando avanti un'idea di Sardegna che i 5 Stelle, nel bene e nel male, in campagna elettorale per le regionali avevano proposto. Cioè, è il presidente Solinas che ha cambiato idea sulla dorsale sarda, che ha fatto la campagna elettorale contro e poi dopo ha ricevuto una sorta di illuminazione ed esce a favore della dorsale del metano. La posizione del Movimento 5 Stelle, con tutte le contraddizioni insieme al movimento, comunque su alcune questioni qualificanti è sempre rimasta la stessa ed è l'unica.
Però la situazione interna al movimento in Sardegna, così come a livello nazionale, è parecchio lacerata.
Sì, è assolutamente lacerata, una lacerazione alla luce del sole. Adesso bisognerà capire i tre facilitatori che sono emersi dalle indicazioni della piattaforma Rousseau, in che modo questi tre facilitatori, che sono persone...
Ricordaci i nomi, che noi siamo male informati.
Beh, allora, i tre facilitatori quelli facilitatori sono delle figure immaginate dalla riforma interna di Di Maio per fare da collegamento tra la base, chiamiamoli così, e i livelli governativi più alti del movimento, con funzioni diverse legate alle questioni più prettamente politiche, oppure alla comunicazione, alla formazione. In Sardegna sono stati eletti per l'incarico politico il deputato onorese Alberto Manca, per la formazione l'ex candidato alla presidenza della regione Francesco De Giogus, e per la comunicazione interna, per la comunicazione esterna Maurilio Murru, che è stato candidato sindaco a Sassari e adesso è presidente del consiglio comunale a Sassari.
Ecco, ma chi è che comanda nel Movimento 5 Stelle in Sardegna?
Ma non comanda nessuno, oggettivamente non comanda nessuno.
Forse il problema è proprio questo.
Vedrebbe quello che sta accadendo nel gruppo consiliare.
Senti, tu hai sfiorato prima il tema delle servitù militari. Noi ieri ne abbiamo fatto cenno a proposito dell'uscita, devo dire, incredibile dell'ammiraglio che è stato qui nei giorni scorsi e che ha detto: sardi, scordatevi che noi arretriamo di un millimetro dalle nostre postazioni, dai nostri poligoni, la Sardegna è strategica e centrale nel piano di difesa dell'Italia, e devo dire che se l'ha fatto evidentemente proprio perché sa che c'è un asse che va da sinistra fino alla Lega, che glielo lascia fare, che gli consente di fare un'affermazione del genere. Che impressione hai avuto tu?
Ma è stato abbastanza straniante, perché in realtà se non ci fosse stato il comitato a Fora, se rimetti i puntini sulle i,
neanche i giornali ne avrebbero parlato.
Come sì, ma poi ci saremmo bevuti anche sulla stampa questa visione militarocentrica che sì, c'è sempre in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la difesa. La questione è molto semplice: il presidente Piglielo aveva firmato un accordo abbastanza al ribasso col governo, talmente al ribasso che adesso al presidente Solinas non sembra vero di poter proseguire su quella strada, e ha annunciato che alcuni punti che erano stati chiaramente disattesi adesso si proverà a renderli operativi. Ma in realtà è l'aspetto stupefacente del nuovo accordo tra la regione e il governo che riguarda i servizi militari, che la regione Sardegna chiede l'apertura di nuove caserme.
Cioè, se nel nostro lo vede come un'attività produttiva.
I servizi militari, pensiamo a una riduzione. Per l'attuale maggioranza invece si parla di un aumento delle servitù militari, ed ecco dunque che certo, l'uscita dell'ammiraglio non trova.
Secondo me ci sta pensando anche per risolvere la continuità territoriale, portaerei e aerei militari e C-130, che cosa dici?
Ci fanno paracadutare a Roma o a Milano adesso.
Sulla continuità territoriale, oggi ho letto l'editoriale della Nuova Sardegna, e effettivamente potrebbe essere un punto di svolta della legislatura, anche perché l'esperienza ci ha insegnato che tutte le cose più importanti in ogni legislatura accadono al primo anno.
Sì, infatti.
Massimo anno e mezzo. Allora, le responsabilità del presidente Solinas rispetto alla gestione di questa crisi sono evidenti, sono solari, per quanto poi la propaganda e la gazzosa degli uffici stampa cerchino di lasciare il cerino in mano.
Beh, però se tu non vai in consiglio, non vai in consiglio a parlarne, voglio dire, stai.
Sì,
anche,
ma l'aspetto più incredibile è di questa vicenda dell'incontro a Bruxelles.
Sì.
Che non c'è, cioè, non esiste, tra l'altro.
Cioè, non esiste. E adesso vedremo cosa succederà. Cioè, forse qua i giornalisti dovrebbero, visto che è così importante questo incontro, che adesso sembrerebbe essere
mandare svitato, tipo un inviato a Bruxelles a cercare se è stato mandato un invito,
certo,
se è mai stato convocato, se c'è un ordine del giorno,
anche andare al seguito del presidente banalmente per vedere con chi si incontra. Quindi arrivati a questo punto, cioè, se uniamo questa vicenda con la questione delle delibere che poi dopo non esistono, perché è difficile poi rintracciare le notizie nel magma dei giornali, però una delle notizie più incredibili della settimana scorsa, che neanche il Consiglio regionale ha a disposizione alcune delibere fondamentali per la riorganizzazione della regione, che la Giunta dice di aver approvato. Queste delibere non esistono. Cioè, siamo veramente in una dimensione onirica della politica ormai.
Sì.
È tutto sogno.
È tutto sogno.
Bisogna credere a cose che non esistono ormai.
Sogno o incubo?
Mi sa. In questo caso della
vista la situazione
perché
è un incubo.
Ma tu che, diciamo, sei un osservatore attento e anche con qualche, diciamo, anno di esperienza, che cosa ti aspetti su questo problema? Perché una soluzione comunque anche abborracciata la dovranno trovare. Non si può affrontare la stagione senza.
Non posso dire, ed è il motivo per cui tutti sono molto preoccupati, al di là delle dichiarazioni standard che tutti danno, perché oggettivamente mentre la situazione era sotto controllo, quantomeno con Piglielo, discutibili o meno le soluzioni trovate da quella giunta e da quelle precedenti, però era amministrativamente sotto controllo, adesso sta entrando in una dimensione amministrativa e non politica, che è poi difficile da controllare, nel senso che ci piaccia o no, ogni amministrazione, e l'Unione Europea lo è, ha le sue regole, e così come noi non possiamo portare una domanda al Comune se i termini sono scaduti, anche con l'Unione Europea c'erano dei termini molto precisi che la Sardegna ha provato inopinatamente a mettere in discussione, per cui a un certo punto si mette in moto un meccanismo che è anche di difficile risoluzione. C'è il rischio che realmente dal 16 aprile si sia tutti in un regime di libero mercato, con conseguenze che nessuno osa immaginare, nessuno può neanche prevedere. Quindi veramente l'aspetto drammatico di questa situazione è che nessuno ora capisce quale può essere la via d'uscita, anche perché a differenza delle amministrazioni precedenti, centrodestra incluso, la giunta Solinas ha tenuto tutti all'oscuro dei suoi, come dire, dei passaggi con l'Unione Europea. Non ha condiviso nulla con la Commissione del Consiglio regionale, non ha condiviso nulla con i sindacati, non ha condiviso nulla con nessuno, quindi in questa situazione è realmente difficile poter capire che cosa debba accadere perché non si arrivi al disastro che si sta profilando.
Senti, e secondo te la maggioranza sino a che punto proverà a coprire Solinas e il presidente, tutto quello che oggi non è chiaro, non è stato fatto, quindi sin quanto lo seguiranno? Secondo te
lo deve seguire per forza, perché se cade il presidente cade tutto il consiglio regionale, quindi non potranno che seguirlo.
Lo so, però coprire delle cose così
di questo tipo,
come quelle che hai diciamo paventato tu, cioè atti amministrativi inesistenti,
l'hanno già coperto in consiglio regionale la settimana scorsa. Come dire, qualche così voce sparsa vuole che venerdì scorso il presidente della regione, che non era in consiglio insieme all'assessore ai trasporti, fossero entrambi alla chiusura della campagna elettorale in Emilia.
Sì, gira anche quella foto di Solinas.
Ne sono quasi certo, sì.
È vero, non è vero, chi lo sa, di sicuro non si sono presentati in consiglio a parlare di continuità territoriale perché c'era la famosa riunione del 28 che poi abbiamo capito essere totalmente inesistente. Allora, questo dato cambia il nostro modo di raccontare la politica o no? Cioè il fatto che un presidente della regione si inventi di fatto una riunione a Bruxelles significa qualcosa oppure no?
Dovrebbe significare qualcosa anche per chi siede con lui, diciamo, nei banchi della maggioranza, perché voglio dire, ne va della credibilità di tutto il blocco che in questo momento governa la Sardegna.
Sicuramente lo spartiacque sarà quello di aprile, perché adesso magari diventa tra virgolette più facile appunto coprire il presidente eccetera, però se la situazione dovesse esplodere come si paventa ad aprile, sai, a quel punto forse inizi a dire no, ma io con questo non ci voglio stare, non mi voglio sporcare le mani, perché insomma, se no il rischio è veramente forte anche per chi oggi lo sostiene.
Assolutamente. Ma un altro problema è che chiaramente se questa malaugurata ipotesi dovesse verificarsi, io li vedo già i titoli sui giornali contro l'Unione Europea, questo pasticcio fosse stato creato dall'Unione Europea. Questo pasticcio ha un unico responsabile, e noi speriamo sempre chiaramente che il pasticcio non avvenga, ma se dovesse avvenire ha un unico responsabile, ha un nome e un cognome, è Christian Solinas.
Noi speriamo sempre di essere smentiti, al momento succede questo però,
altro.
Senti, l'idea che dietro questo temporeggiare colpevole ci sia anche l'intenzione di tirar fuori la soluzione d'emergenza, la flotta sarda e fare il bis del disastro Saremar,
non è percorribile.
Non è una soluzione. Allora, l'Unione Sarda ha fatto un'inchiesta nelle settimane scorse parlando di Air Corsica. Allora, Air Corsica propone un modello che è esattamente quello che stava portando avanti la giunta Pigliaru, ovvero prezzi calmierati, ma meno calmierati di quelli che noi abbiamo oggi, perché per andare a Parigi e a Nizza i corsi spendono più di quanto noi spendiamo per andare a Roma e a Milano, quindi prezzi calmierati per i residenti e poi il doppio, il triplo o tariffa libera per tutti gli altri. Ok, quindi dopodiché Air Corsica è partecipata da Air France, cioè così come fanno un po' sorridere le dichiarazioni degli albergatori che dicono ma Malta è uno stato sovrano, non è una regione di uno stato, cioè
bisognerebbe che si studiassero la geografia
a volte un po' fondamentali di questa situazione. Ma la flotta sarda è una vecchissima, antichissima proposta, storica proposta di sardisti. Abbiamo visto cosa è successo con la Saremar, che poi era stata trasformata in flotta sarda. Io, al di là di tutto, con la crisi che oggi stanno attraversando i vettori in Italia e con la confusione che c'è a livello nazionale e con la confusione che c'è a livello regionale, una soluzione così ambiziosa non può essere proposta per governare un'emergenza.
No.
E qui c'è un'emergenza.
Andrebbe nel caso costruita con una partecipazione dentro una compagnia che consenta alla regione, ovviamente, che garantisce, perché la regione è anche, da questo punto di vista, ha anche un valore, nel senso che garantisce, cioè, ti dà un minimo garantito di voli, no? Quindi può essere una buona opportunità anche dal lato di una compagnia, il fatto di avere dentro con una piccola quota la regione. Però ovviamente la gestione, le operazioni, tutta la parte operativa non può essere gestita.
E non può accadere in così poco tempo.
Non può accadere in
qualche modo per buttare la palla in tribuna.
Certo.
Cioè, chiaro.
Va bene, chiaro, anzi, certo. Si fa per dire, va bene, va tutto malissimo, ma noi siamo sempre contenti di analizzare quello che succede attorno a noi con Vito. Grazie Vito per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Ciao,
buona giornata.
Ciao,
buon
ciao,
lavoro, ciao, grazie.